Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, che oggi si occupa di un tema estremamente importante, delicato e, diciamo così, attuale. Guerre e bambini. Si è tenuto lunedì scorso presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università La Sapienza di Roma proprio un convegno, un incontro su questo argomento, appunto guerre e bambini, sempre e comunque vittime, come i media li raccontano. Si è parlato naturalmente del rapporto tra i bambini, le guerre, non soltanto, anche si è parlato del turismo sessuale e dello sfruttamento dei bambini in questo senso, e soprattutto si è posta l'attenzione sul ruolo dei media, come i media raccontano le guerre. Un incontro fortemente voluto, organizzato dall'Associazione Premio Claudio Accardi, proprio in collaborazione in particolare col professor Morcellini dell'Università La Sapienza di Roma. Molti gli ospiti intervenuti durante il convegno. Noi abbiamo qui il piacere di avere in diretta proprio qui in studio accanto a me, e subito la saluto, Tiziana Grassi, giornalista nonché autrice della Guerra negli occhi dei bambini, Raieri, pubblicata proprio, parleremo anche di questo volume. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi. Oltre naturalmente a esponenti proprio del mondo dei media, sono intervenuti durante il convegno rappresentanti di alcune importanti organizzazioni non governative che si occupano in particolare di bambini, e questo ci dà il modo proprio di introdurre anche l'ospite che in diretta telefonica abbiamo in questo momento con noi, il portavoce di Save the Children, nota organizzazione, in questo caso Save the Children Italia, che si occupa naturalmente di questo argomento, in particolare del problema dei bambini legato alla guerra. E allora, innanzitutto, buongiorno Filippo Ungaro.
Buongiorno a voi.
Ecco, guerre e bambini, voi in particolare di Save the Children state operando una campagna, Save the Children Italia state operando una campagna, andiamo con ordine, qualche cifra e poi parleremo proprio della vostra campagna. A lei la parola, Filippo.
E purtroppo, come diceva giustamente lei, le bambine e i bambini sono le prime della guerra.
Abbiamo un po' un problema di linea, sì, con Filippo Ungaro. Ecco, casomai cercheremo di ripristinare la linea telefonica con Filippo Ungaro. Intanto a questo punto, invece, oltre a Save the Children Italia, era presente durante il convegno, e poi parleremo naturalmente con Tiziana Grassi in particolare del ruolo dei media, era presente al convegno anche ECPAT, in particolare ECPAT Italia. Scopriremo proprio dall'intervista che cosa sia ECPAT, che vuol dire l'inglese vuol dire End Child Prostitution, Pornography and Trafficking. Questo è il motivo della sigla, quindi fine alla prostituzione dei bambini, alla pornografia e al traffico, in particolare dei minori in questo senso. Allora, prima di ripristinare magari il contatto con Filippo Ungaro e soprattutto poi di parlare in studio con Tiziana Grassi, ascoltiamo quello che ci ha detto, a cominciare proprio dalla, diciamo, carta d'identità di questa ECPAT Italia, che si occupa di turismo sessuale, sfruttamento di minori. Ascoltiamo insieme Yasmin Aboloha, direttrice dei programmi di ECPAT Italia.
ECPAT è una rete internazionale che nasce nel 1991 a Bangkok esclusivamente per contrastare il fenomeno del turismo sessuale a danno di minori. E l'obiettivo principale, ragionando su questo fenomeno, come poterlo contrastare, era quello appunto di valutare se nei paesi di provenienza appunto dei turisti, quindi dei clienti cosiddetti, esistessero appunto delle misure che potessero in un modo o nell'altro contenere questo fenomeno. Da lì, praticamente, in Italia è nata nel 1994 come campagna, quindi facendo esclusivamente attività di comunicazione e informazione relativamente, ma soprattutto di lobbying, quindi entrando direttamente nei corridoi della politica, cercando di attirare l'attenzione su questa tematica, che sicuramente è una tematica trasversale e accoglie ovviamente consensi da parte di qualsiasi fazione politica. E da lì appunto nel 1998 c'è stata la prima vittoria da parte di ECPAT Italia, che appunto è stata quella dell'approvazione della legge 269 del 98, che introduce il principio dell'extraterritorialità e sicuramente insomma classifica questi fenomeni come nuove forme di schiavitù. Nel 98 appunto ha pensato di strutturarsi e quindi è diventata una ONLUS, e da allora l'attività prosegue non più solo sul tema del turismo sessuale, bensì anche su quello del traffico di minori, pedopornografia e prostituzione minorile, che ad oggi, cioè, noi anche in questo caso per motivi di studio distinguiamo tra di loro, ma oggi siamo coscienti, insomma, che si tratta di fenomeni che si mescolano tra di loro, che è molto difficile distinguerli. E sicuramente, insomma, gli strumenti attraverso cui porta avanti questa battaglia sono la comunicazione, l'informazione, la formazione e soprattutto appunto l'attività di lobbying, che è fondamentale. Infatti ECPAT resta comunque un'associazione che ad oggi, pur avendo un obiettivo piuttosto elevato, resta appunto riconosciuta molto a livello istituzionale che non dal grande pubblico, perché effettivamente c'è un problema proprio di comunicazione su questi temi. Alle volte è piuttosto scomodo poterne parlare.
Quali sono le misure di tutela adottate dai paesi occidentali in questo campo?
Le misure le stanno da una parte cercando, in altri casi come l'Italia sono già state trovate, nel senso che l'Italia è stata proprio un paese all'avanguardia da questo punto di vista, era quello più indietro rispetto agli altri, nel senso che comunque non c'era una tutela assolutamente di questo tipo di reato nei confronti dei bambini. Il problema è stato questo, che appunto bisognava studiare una legge che da una parte tutelasse i bambini non solo sul territorio nazionale, ma soprattutto fuori dall'Italia stessa. E da lì appunto l'idea di introdurre proprio nell'ordinamento giuridico nazionale il principio dell'extraterritorialità, che vuol dire che se una persona compie questo reato all'estero e comunque viene colto in flagrante, può essere poi perseguito nel proprio paese d'origine. E ad oggi, insomma, sicuramente possiamo dire che comunque, cioè, comincia ad essere attuata, anche perché conosciamo tutti quanti la prassi giuridica italiana, di conseguenza ci vuole del tempo. Poi in questo caso è avvalorata anche dal fatto che ci possono essere delle difficoltà di natura probatoria, perché ovviamente è un fatto compiuto all'estero, bisogna essere colti in flagrante, le testimonianze, la vittima stessa che dovrebbe comunque testimoniare il fatto. Quindi spesso accade che queste prove vengano inficiate, però tutto sommato, insomma, la soddisfazione c'è in materia.
E si sono fatti dei passi in avanti per cercare di arginare il propagarsi del fenomeno su internet?
Ad oggi, sempre per rimanere sul territorio italiano, sicuramente c'è, cioè, dei risultati se ne stanno ottenendo, nel senso che comunque abbiamo una polizia postale molto attiva, che comunque c'è, cioè, quotidianamente impegnata su questo fronte. Dall'altro canto ci sono pure delle associazioni che attraverso progetti appunto finanziati dall'Unione Europea hanno messo a disposizione appunto delle strumentazioni tali come le hotline o comunque le segnalazioni tramite internet, che sicuramente, cioè, danno un supporto ulteriore alla polizia postale. Provvedimenti di natura giuridica sicuramente vanno affinati, ovviamente, cioè, a questo punto non è più una questione che si può discutere solamente sul territorio nazionale e a livello parlamentare o altro, bensì bisogna coinvolgere direttamente i server. Quindi proprio direttamente chi lavora sulla rete, quindi parliamo di motori di ricerca, programmi ad hoc. Sicuramente c'è, cioè, quanto si dice per fare prevenzione, nel senso che comunque è fondamentale che ci siano dei genitori che controllino i ragazzini quando utilizzano il computer, e questo sono delle cose fondamentali. Però quello che va fatto a un certo punto, che oggi ci dobbiamo rendere conto che su questo terreno sicuramente sono i bambini e i ragazzi che insegnano agli adulti e non il contrario.
Come giudicate il modo scelto e il linguaggio utilizzato dai media in materia di abuso sui minori?
Noi riscontriamo ancora ad oggi una certa difficoltà a parlare di tematiche come quella del turismo sessuale a danno di minori, perché sicuramente tocca degli interessi che vanno anche al di là di quello che è appunto l'integrità del bambino stesso. Entriamo in un settore che è quello del turismo, che sicuramente, cioè, non è il turismo stesso che produce comunque questo tipo di mercato, lì subentra sicuramente il mercato del sesso, che appunto si commissiona a quello del turismo. Quello che bisogna fare è cercare di indirizzarli anche media, nel senso che comunque oggi si fa di tutta l'erba un fascio, nel senso che c'è poca distinzione tra termini tipo abuso, pedofilia, sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali. Quello che chiede ECPAT nello specifico è sicuramente, c'è, cioè, una maggiore chiarezza su questi temi, distinguendoli l'uno dall'altro. Dopodiché, attraverso l'informazione si può fare anche prevenzione, nel senso che non bisogna solo creare allarmismo, si può sicuramente dare qualche indicazione maggiore per far sì che tutti si interessino a queste problematiche, perché noi un'altra questione che ribadiamo è che appunto, cioè, i bambini appartengono a tutta la società, cioè i bambini non sono solo di chi li mette al mondo, quindi non sono solo i propri figli, tutti i bambini, cioè il bambino di per sé è il futuro. Di conseguenza, cioè, tutti dovremmo avere un minimo di riguardo nei confronti dei bambini, anche se non si tratta di mio figlio o del figlio di un amico, sicuramente laddove c'è un campanello d'allarme, qualcosa, imparare a fare delle segnalazioni, insomma, anche se non espressamente.
Questa era la testimonianza di Yasmin Abuloha, direttore della direzione dei programmi proprio di ECPAT Italia. www.ecpat.it è il sito. Noi abbiamo recuperato Filippo Ungaro, portavoce di Save the Children. Buongiorno Filippo Ungaro.
Buongiorno.
Ecco, allora uno sforzo chiedo, ma come portavoce non sarà così difficile, mi auguro, di sintesi per dare qualche cifra e soprattutto per dire qual è la campagna che voi, in particolare di Save the Children in Italia, state attuando sull'argomento.
Sì, dicevamo appunto che purtroppo le principali vittime della guerra e dei conflitti armati sono i bambini insieme alle donne. La pace è chiaramente la prima condizione per l'attuazione dei diritti dell'infanzia. Giusto per fare qualche cifra, si stima che l'80% delle vittime dei conflitti siano donne e bambini. Nell'ultimo decennio sono circa 2 milioni i bambini che sono morti a causa dei conflitti armati. Quindi durante una guerra è chiaro che durante una guerra si consumano le peggiori forme di violazioni dei diritti dell'infanzia e si riducono drasticamente le opportunità per uno sviluppo dignitoso di un bambino. Appunto, i bambini durante una guerra vengono uccisi, rimangono feriti, sono sottoposti alle peggiori forme di sfruttamento. Durante una guerra alcune malattie si diffondono più rapidamente, come l'AIDS, possono diventare soldati, possono essere arruolati come soldati. E poi, inoltre, proprio sul tema dove concentriamo la nostra campagna, che si chiama Riscriviamo il futuro, il sistema scolastico viene quasi interamente distrutto, spesso per decenni, privando l'opportunità dei bambini di crearsi un futuro dignitoso.
Ecco, due parole proprio su questa campagna, Riscriviamo il futuro di Save the Children, in conclusione.
Del totale dei bambini che non possono andare a scuola oggi nel mondo, che sono circa 70 milioni, oltre la metà vivono in paesi in guerra. Questi bambini che vivono in paesi in guerra sono praticamente abbandonati a loro stessi perché ricevono la quota più bassa dei finanziamenti internazionali, della comunità internazionale. Noi, come Save the Children, abbiamo deciso di sostenerli proprio per non privarli di un futuro dignitoso e entro il 2010 abbiamo l'impegno di assicurare educazione di qualità a 8 milioni di bambini che vivono appunto in questi paesi in guerra. Quindi cercando di ricreare il sistema scolastico attraverso la costruzione di scuole, la formazione degli insegnanti, il recupero dei bambini in soldato, tutte attività collegate all'educazione.
Ecco, per chi volesse saperne di più, ricordo il sito internet di Save the Children, anche qui le tre W naturalmente, .savethechildren.it. Abbiamo avuto e ringraziamo Filippo Ungaro in diretta telefonica, portavoce di Save the Children Italia. Ricordiamo la campagna Riscriviamo il futuro e facciamo naturalmente migliori auguri a voi e a tutti coloro che con voi collaborano. Grazie a
Grazie
Filippo
mille,
Ungaro.
buongiorno.
E noi rimaniamo in studio, finalmente sentiamo la voce di Tiziana Grassi, ripeto, giornalista della RAI, in particolare di RAI International. Non solo, adesso via via scopriremo le tante cose che fa Tiziana Grassi. Io dicevo che per capire anche il motivo per cui Tiziana Grassi è qui con noi, si occupa naturalmente dell'argomento, si occupa in particolare del ruolo dei media. Abbiamo ascoltato anche in parte delle interpretazioni proprio di coloro che rappresentano le ONG, le organizzazioni che si occupano di bambini. Ecco, i media di fatto sono forse coloro che hanno un impatto poi immediato nelle famiglie, quindi adulti e piccoli. Ecco, questo linguaggio dei media, che in particolare viene utilizzato quando si parla di guerra rispetto ai bambini, che cosa ne pensa Tiziana Grassi, che ripeto, tra l'altro non è certo da ieri che si occupa di questo argomento. Sin dall'11 settembre si è posta il problema, ha pubblicato un primo libro, ne è stato pubblicato un secondo, La guerra negli occhi dei bambini. Allora, Tiziana Grassi, a lei la parola.
Intanto saluto, ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori che ci seguono. Già dal 2001 io mi occupo del rapporto tra bambini, televisione, guerra e paure, e quindi ho fatto una ricerca attraverso un campione di 800 bambini di scuole elementari e medie di Roma, che poi nel tempo ho esteso ad alcune scuole invece italiane con il professor Morcellini dell'Università La Sapienza. Il mio intento era quello di osservare, diciamo, in maniera ravvicinata dal punto di vista dei bambini quelli che erano gli effetti dell'informazione di guerra o comunque degli attentati alle Torri Gemelle, e quindi come loro, i bambini, avessero vissuto questa paura, anche perché ricordiamo che l'11 settembre è stato un po' uno spartiacque nel mondo della comunicazione. Quello che si osserva è che, appunto, ricordiamo tutti, durante i cartoni animati che quel pomeriggio vedevano i nostri bambini, irruppero improvvisamente delle immagini drammatiche. Questa è una cosa sulla quale naturalmente bisogna fare delle riflessioni molto attente, cioè la televisione in particolare deve dare queste immagini, queste notizie, e come?
Che risposta si è data, Tiziana Grassi?
Più che mi sono data è quello che ho ascoltato attraverso questi bambini che, ripeto, avevano dagli 8 ai 13 anni. Viene fuori un loro bisogno assoluto di conoscere, di sapere la realtà. Cioè, quando io ho chiesto nei loro questionari, oppure ho distribuito, insomma, in modo che potessero anche attraverso il disegno raccontare quello che avevano vissuto, loro hanno sempre, in maniera, cioè la maggioranza, volevano sapere, cioè vogliono conoscere quello che succede attorno a loro e quello che succede lontano da loro. Quindi la riflessione che facciamo noi che ci occupiamo di televisione è quella di: allora, come dare le notizie? Se è vero che i nostri figli non possono vivere nel vuoto sociale, perché comunque poi a scuola, in famiglia, ne parlano di quello che succede nel mondo, quindi dei momenti di paura, di criticità sociale, è anche vero che la televisione deve svolgere il proprio ruolo. Io in questo forse vado anche un po' controcorrente.
Si dice sempre, in effetti, che poi forse si delega forse un po' troppa responsabilità agli operatori dei media.
Esattamente. Secondo me sì. La televisione deve fare la televisione, a mio avviso, cioè deve comunque essere una finestra sul mondo e quindi dare delle informazioni, sicuramente con grande attenzione etica nella costruzione della notizia, quindi non esibizione gratuita di immagini cruente che non aggiungono niente al valore stesso della notizia, e comunque deve assolutamente riflettere, deve essere specchio di quello che accade attorno a noi.
Ecco, scusa, una piccola parentesi, però in questo senso si sono fatti dei passi avanti, cioè si riesce proprio da giornalista, lavorando anche tu in redazioni, proprio si riesce a fare a meno di mettere magari quell'immagine spettacolare? Cioè si pensa un pochettino prima di mettere le immagini, si è fatto, insomma, del percorso in avanti in questo
sicuramente
senso?
Sicuramente sì, ecco. Ascoltando i nostri colleghi giornalisti inviati di guerra e comunque delle varie redazioni televisive, radiofoniche della RAI, quello che ho ascoltato, appunto, che ognuno per il proprio specifico pone molta attenzione sicuramente alla selezione delle immagini che accompagnano la notizia. Questo negli anni viene fuori in maniera sempre più evidente. Però, ritornando al discorso che facevo, cioè, allora, se la televisione deve fare televisione, deve essere finestra sul mondo, anche perché, ripeto, i nostri figli è quello che ci chiedono, di sapere quello che accade attorno a loro, anche perché, attenzione alle false forme di protezione nei confronti dei nostri figli, cioè a volte il non sapere, o comunque per loro percepire soltanto vagamente quello che succede, è peggio che sapere le cose, quindi loro vogliono sapere. Quindi il ruolo qual è? Il ruolo fondamentale è quello del mondo adulto, che sicuramente coinvolge in maniera primaria il mondo della scuola, quindi gli insegnanti, ma anche la famiglia. Però io trovo che ancor di più la scuola, perché la scuola ha gli strumenti culturali per dare una cornice di senso a quello che i nostri figli vedono in televisione. Non possiamo pensare che la famiglia, qui il discorso si amplierebbe e quindi dovremmo parlare anche
delle nostre
abitudini, cioè ecco. I genitori oggi lavorano, quindi la televisione, purtroppo lo dobbiamo dire, viene vista per lo più dai bambini che sono soli a casa, quindi è la scuola che deve dare questa cornice di senso e gli strumenti culturali, delle competenze mediatiche. Molte scuole in Italia stanno facendo dei progetti pilota straordinari in questo senso, quindi dal giornale in classe a varie...
Ecco, questo aiuta di fatto dal tuo punto di vista?
Aiuta in maniera assoluta sicuramente, perché il bambino viene, diciamo, a contatto con la notizia e soprattutto con quello che c'è dietro la notizia, quindi anche con dei nostri colleghi che fanno, ripeto, nelle scuole dei progetti e insieme raccontano come si costruisce una notizia. E quindi io trovo che la scuola in questo senso sia ancora una volta protagonista e sovraccaricata anche di responsabilità, ma il nostro mondo è questo.
E tra l'altro forse questo è anche un modo che ci permette di dire che è utile poi far incontrare mondi differenti, come quello dell'informazione con quello magari della ricerca. Ecco, non è un caso che il libro La guerra negli occhi dei bambini di Tiziana Grassi sia stato curato insieme con Tiziana Grassi da Mario Morcellini, quindi un noto professore proprio della facoltà scienze statistiche, noto soprattutto nell'ambito della comunicazione e della sociologia in Italia. Quindi l'interagire di queste discipline differenti aiuta in questo senso, Tiziana, una battuta su questo?
Sicuramente l'intreccio è importante, cioè i vari mondi si devono incontrare, così questo viene fuori ormai dagli studi. Il mondo della comunicazione deve sempre più intrecciarsi alla realtà e oggi più che mai l'infanzia deve essere appunto al centro dell'attenzione, e non solo l'infanzia, ovviamente quella che vive in territori di guerra, mi riallaccio anche a chi mi ha preceduto, ma anche l'infanzia che la guerra la vede attraverso lo schermo televisivo.
E a noi dispiace sempre interrompere così bruscamente il tempo che passa, e peraltro non si può fermare. La guerra negli occhi dei bambini, il libro di Tiziana Grassi e Mario Morcellini. Chi volesse leggerlo, è naturalmente preceduto da quello sull'esperienza successiva al 2001, chiedete appunto dell'autrice Tiziana Grassi. Questo è questo libro è stato pubblicato da Rai Eri. In conclusione voglio ricordare che il convegno Guerra e Bambini è stato fortemente voluto proprio dall'associazione Premio Claudio Accardi, anche egli naturalmente noto e purtroppo non più presente con noi, giornalista della Rai, e la quarta edizione del Premio Claudio Accardi vedrà la premiazione di tre tra articoli e materiale audiovisivo, materiale giornalistico, presso la sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma il 10 dicembre alle ore 4. Sono cose importanti perché soprattutto giovani giornalisti che si occupano di queste tematiche hanno la possibilità anche di essere riconosciuti, quindi andiamo a vedere insieme magari la premiazione della quarta edizione, ripeto, il 10 dicembre al Campidoglio alle ore 16. Io ringrazio moltissimo Tiziana.
Grazie a voi.
Grazie per la sua presenza con noi quest'oggi. Mi scuso naturalmente per la brevità, ma torneremo con nuovi appuntamenti proprio sugli argomenti. Noi torniamo sempre con magari sugli argomenti via via per capire anche dove siamo arrivati, quali sviluppi ci sono stati sulle tematiche. La puntata di oggi però termina qui, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Duran, per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think
to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.